Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Diamo la grazia in questi giorni di rimeditare, di riascoltare, di riapprofondire quei testi del profeta Isaia che sono così importanti per il Vangelo, per il racconto del Vangelo, per Gesù e per chiunque crede in Gesù.
Dal libro di Isaia, capitolo 52, versetti 13-15. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a esso raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Parola di Dio.
Per noi questa è la seconda messa d'oggi ed è una fortuna tornare su questi pochi versetti gettando eventualmente lo sguardo un po' all'indietro e un po' in avanti. E questo è il testo forse più affascinante oggettivamente, non tanto come cristiano dico, ma oggettivamente è anche misterioso della profezia di Isaia. Quindi testo così importante poi per i Vangeli, come accennavo all'inizio. Ripeto in un istante quello che dicevo stamattina e poi vi lascio già la parola. Il brano di per sé, che comincia con questo versetto 13 e arriva fino alla fine del capitolo 53, come struttura generale è facile, come testo è molto difficile e sovraccarico di interpretazioni probabilmente. Non solo le interpretazioni stanno all'esterno del testo lungo tutta la storia, e sono varie sia nel mondo ebraico che in quello cristiano, quindi in questo ecco siamo pari, ma forse già dentro al testo ci sono interventi, riletture, ma quindi è un testo importante, non dobbiamo stupirci se ci sono nelle interpretazioni, nelle note, idee diverse. Quanto ripeto alla struttura generale è facile. Il brano comincia con un oracolo divino, cioè in cui è Dio che parla, e lo vediamo nei versetti che abbiamo ascoltato, che meditiamo stasera, e si conclude con un secondo oracolo divino negli ultimi versetti del capitolo 53, dove Dio di nuovo parla del suo servo, il mio servo, giustificherà molti, e spiega anche, non è una ripetizione, qui c'è un annuncio e la spiega lui stesso il significato dell'impresa, della vicenda del servo. In mezzo abbiamo invece un brano in prima persona plurale, c'è una specie di confessione, di lamentazione, ma probabilmente una confessione di una comunità. Ecco, naturalmente ci si chiede chi sia il servo di nuovo e chi siano coloro che confessano, e si può già su quest'ultimo punto si può già anticipare, però non è nel brano di oggi, che una linea di lettura vede in coloro che confessano le nazioni, cioè lo vedono in continuità con i versetti di oggi. Siccome i versetti di oggi dicono che molte genti, Goim Rabbim, molte genti, si stupiranno, eccetera, ecco allora che sono loro che parlano a questo punto e dicono: ma impossibile credere una cosa del genere, e quindi sarebbero le molte genti, e invece un'altra lettura vorrebbe che è Israele, o è una parte di Israele, o è Israele che confessa, cioè che di fronte, che prima non ha capito, e abbiamo delle premesse in questo, perché era sordo, era cieco, e adesso ha capito. Ecco, comunque adesso vi lascio subito la parola su questi versetti, ma ci si può anche allargare anche un po' dopo, come volete.
Come provo a dire io, quello che ho pensato quando ho letto questo testo, subito leggendolo, come dire, certo non volendolo subito leggere in chiave cristologica, no? Ma subito mi saltava all'occhio che questo servo potrebbe essere Israele, potrebbe essere un singolare collettivo, e allora mi sembrava che funzionasse il discorso, cioè questo servo di cui molti si stupivano perché il popolo di Israele è andato in esilio, in qualche modo abbandonato da Dio all'esilio, adesso invece, e quindi sfigurato, deformato nel suo aspetto, quindi insomma calpestato da Babilonia, dalle genti, adesso si meraviglierebbero le genti di lui perché ritornerebbe a Gerusalemme con gloria, come diceva al versetto precedente, non fuggendo, ma uscendone come uno che cammina, come una marcia trionfale, l'uscita da Gerusalemme. E così. Poi ho letto un po' alcune cose di Mello e mi ha segnalava questi due aggettivi, esaltato e innalzato, questo servo sarà alto ed elevato, e sottolineava come sono gli stessi che ricorrono al capitolo 6 di Isaia, quando Isaia ha la visione, nell'anno in cui morì il re Ozia, vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. Quindi alto ed elevato sarebbero aggettivi che si riferiscono al trono di Dio. A questo punto ecco che insomma non ci sta più, secondo me, che sia semplicemente la descrizione di Israele, del suo ritorno dall'esilio.
Nella traduzione c'è scritto, vedo, nel versetto 13, sarà onorato, esaltato e innalzato. Siccome adesso poc'anzi osservava Camillo, in realtà io non ho guardato le altre traduzioni, nel testo ebraico onorato non c'è, cioè anch'esso vuol dire sarà alto, sarà elevato e sarà innalzato, esaltato molto, ecco, sono tutti termini sinonimi che riguardano l'esaltazione.
Anch'io, leggendo qua appunto il testo della traduzione lì della CEI, non mi trovavo molto sull'ebraico, perché anche all'inizio, quando dice ecco avrà successo il mio servo, e beh, non è che il verbo può anche andare bene, però per esempio se ho guardato sullo Zarel per dire, mi dice agirà sapientemente, perché il verbo che vuol dire anche essere sapiente, essere prudente, agirà sapientemente, mi dice, mi dà queste indicazioni qua. E poi anche sì, poi dopo anche qui per esempio quando dice come molti si stupiranno su di lui, in ebraico c'è su di te, non c'è su di lui, e se è Dio, come dice, hai detto tu adesso, che parla, ci si sta riferendo a lui, proprio a lui, non a un altro. E così anche alla fine, per esempio l'ultimo dice sì, perché ciò che non è stato narrato a loro hanno visto, non vedranno. Per me sono dei passati questi qua. Sono dei passati, hanno visto. E ciò che non hanno ascoltato, hanno considerato attentamente, perché è la forma lunga di Bin questo. Vuol dire anche comprendere, ma vuol dire considerare attentamente. Quindi è una manifestazione, cioè una descrizione di questo servo, in questo caso che non è, cioè è direi un'esaltazione quasi in questo caso qua, di questa figura.
Volevo leggere questa omelia tradotta da Suor Maria, ma prende troppo tempo, quindi non l'ho letta stamattina, la volevo leggere stasera, ma adesso voglio dire un'altra cosa, cioè che l'interpretazione collettiva, come se il servo fosse il popolo, a me non convince perché ci sono dei versetti troppo precisi, si parla della morte del servo, della sua sepoltura, e mi sembra, con tutto il rispetto per chi ci ha studiato sopra, però mi sembra, e poi dice per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte, e quindi anche se forse in passato anche io avevo ascoltato alcune interpretazioni in senso collettivo, adesso queste mi convincono meno, però penso che non sia proprio per la caratteristica della profezia in Israele, che non è l'oracolo della pizia, cioè un oracolo che uno vede dal nulla, è un'interpretazione di fatti che poi nelle generazioni successive assumono significati ulteriori. Quindi penso che anche se noi non lo sappiamo, probabilmente si riferisce a un giusto del Signore che effettivamente ha subito queste cose, e poi nei secoli questa interpretazione, questo testo che è rimasto scritto su un fatto preciso è stato caricato di altri significati. E in particolare, ricordando quell'introduzione che fece Knoll qui in oratorio su Isaia, lui insisteva moltissimo sul fatto che Isaia è veramente uno spartiacque rispetto all'universalismo nella Bibbia. È stato il primo, e dopo di lui non si è più potuto prescindere da lui rispetto all'universalismo, e mi sembra che questi canti del servo, in particolare anche il 49, e siano proprio come questo servo, per quello che ha sofferto, ha in premio le moltitudini, ha in premio i potenti. Qua sono le genti comunque che si stupiranno, e come se l'opera dell'universale, perché Isaia vede già dal capitolo 2, sia Isaia, o comunque questo movimento intorno a Isaia che prende il nome di Isaia, che dura poi più di una persona, dura qualche decennio, forse anche qualche secolo, comunque anche il 49, quando dice troppo poco che tu sia mio servo, solo per Israele io ti renderò luce delle nazioni, eccomi. E anche questo, dicevo stamattina, questo versetto che dice il mio servo, a me piace dire, mi piace leggere comprenderà, come fa la 70, perché il servo stesso, che forse ha avuto anche una prova, che dice in vano io ho faticato, in vano ho consumato le mie forze, comprenderà che la sua offerta ha un frutto, anche questo è inaudito, cioè che il servo vedrà che grazie alla sua offerta il frutto sarà enorme. Comunque questa omelia di Suor Maria lo attribuisce proprio al Messia sofferente, per questo che va letta, però non la leggo adesso.
Adesso mentre parlavate mi è venuto in mente che nel Vangelo di Giovanni ci sono due passi, cioè un unico passo che raggruppa due versetti, due punti di Isaia, che forse vale la pena leggere. Sono a Giovanni 12:37, dice: sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui, perché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, e siamo qui: Signore, chi ha creduto alla nostra parola e il braccio del Signore che è stato rivelato, 53.1 poi. E poi dice, non potevano credere per il fatto che Isaia aveva detto ancora, reso ciechi i loro occhi, indurito il loro cuore, eccetera, eccetera. E poi quello che mi interessa è questo versetto. Questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. No, ma è molto interessante, mi sembra, perché appunto è solo il capitolo sesto di Isaia, o forse, o qui c'è una, come dire, c'è un tocco, ecco, di Giovanni per tutti e due le citazioni, anche prima, chi ha creduto alla nostra parola. Cioè, voglio dire, quello che noi stiamo dicendo, appunto, che qua c'è un certo richiamo di Isaia 6, in questo, no? Cioè 52 e Isaia 6 in qualche modo un pochino si richiamano, si possono richiamare con questo trono alto ed elevato, forse è lo stesso che sta dicendo Giovanni. Cioè Giovanni cosa vede della gloria? Solo il trono alto e elevato, o vede anche questo uomo dei dolori? Glorioso come lo dice Giovanni, perché per Giovanni la gloria è anche la croce. E quindi questo può essere veramente anche bello, insomma, bisogna un po', insomma, pensarci.
Ma volevo soltanto dire così il passaggio tra questo orrore allo stupore, per quanto fa quest'uomo, e quindi che prende su di sé tutti tutto il popolo, insomma, tutti, e tutto viene fatto in modo gratuito. Ecco.
C'è il versetto 14, dice: tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Cioè, è complicato questo versetto, perché sembra quasi che sia sfigurato, un uomo sfigurato, però al tempo stesso non è, la sua forma non è quella umana. Questo non è proprio chiarissimo. Non capisco bene che cosa. Sembra un uomo, però non è un uomo.
E cosa vuoi suggerire? Potrebbe essere divino, ma non solo un uomo.
Ma io in questo senso sono ritornata sul versetto 13 e 14, guardando sulla traduzione dal greco della 70, che dice così: ecco, il mio servo comprenderà e sarà grandemente esaltato e glorificato. E poi dice, si rivolge al servo: molti per te rimarranno sbigottiti, perché proprio così sarà privato di gloria il tuo aspetto dagli uomini e ti sarà tolta ogni gloria dai figli degli uomini. Così mi colpiva, perché pensando agli annunci della passione di Gesù, dice che il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini, e qui dice che questo gli sarà fatto dagli uomini, questa gloria che aveva gli sarà tolta. E, insomma, io non riesco a non pensare a Gesù. Non c'è, cioè, proprio
è legittimo, eh?
Devo proprio sforzarmi per non pensarci, cioè,
è legittimo,
cioè, è anche tutto il brano che segue, cioè.
La 70 è più una parafrasi che una traduzione, e questo mostra anche la difficoltà e l'impegno del testo nell'interpretazione. Ma questo è anche il Targum aramaico, anche il Targum fa per conto suo, dice delle cose. Per il Targum è il Messia. E poi ci sono problemi
fanno,
anche qui.
Fanno fatica gli ebrei a leggerlo oggi. Nella liturgia lo leggono pochissimo, quasi è sconosciuto questo testo. L'ha detto David, perché è troppo... Sì, è così. Non l'hanno tolto dalle liturgie. Beh, come lettura pubblica è quasi eliminata, perché... L'ebreo medio non lo conosce.
L'ebreo medio tradizionale non conosceva niente, perché era proibito leggere i Vangeli e leggere...
No, questo canto...
Sì.
No, io l'ho sentito da David, ma l'avevo già sentito, che nella liturgia ebraica è usato pochissimo, perché sì, è talmente sovraccarico anche della interpretazione cristiana, che per loro è difficile, cioè lo preferiscono sì, non leggerlo.
Può essere, ma se anche fosse così è spiegabile, no? Dipende dall'interpretazione cristiana del testo. I cristiani se ne sono appropriati e quindi è una difficoltà. Bisognerebbe vedere però quando le letture del ciclo, perché i profeti si leggono solo con le haftarot, cioè non si leggono tutta la scrittura in continuità, si legge solo la Torah e a ogni brano viene aggiunto una lettura profetica. Bisognerebbe vedere quando è stato stabilito questo e qual è il motivo per cui questo testo non ci sarebbe, e questo non lo so. Quello che la citazione, il rinvio che faceva prima Anita è interessante anche per un altro aspetto, no? Rispetto a quello che diceva Sara all'inizio, cioè che questi testi sono molto dipendono dalle interpretazioni, hanno un effetto, perché il testo che tu hai citato in Giovanni è interessante anche sotto questo aspetto. Dice, nonostante avesse fatto tanti miracoli, non credevano perché si realizzasse questa profezia, chi ha creduto. Ma la cosa più interessante è ciò che segue. E non potevano credere, che vuol dire esattamente il greco, non erano in grado di credere. Non c'è da stupirsi, dice l'Evangelista, che non abbiano creduto, perché non potevano. Perché non potevano? Perché erano stati induriti, è Dio che ha fatto così, Dio ha predisposto questo, no? Indurisci il cuore in modo che non credano. Perché è interessante? Perché Giovanni lo usa per il suo tempo, cioè secondo l'Evangelista Giovanni ancora vale questa situazione. E quindi, concludendo, quindi questa profezia, se lo si riferisce a Israele, naturalmente al versetto 15, che comprendono a questo punto, e comunque tutto ciò che segue, ammesso che lo si possa riferire a Israele, come è possibile, cioè che è una confessione di chi ha capito, è ancora futura per l'Evangelista, o almeno in parte futura. Una parte avrà capito, un'altra parte no, ma per l'Evangelista è ancora futura, per dire che questi testi, qui dice che hanno capito, ma evidentemente per l'Evangelista non hanno ancora capito, comprenderanno a suo tempo, quindi questa confessione, siccome per l'Evangelista il servo è Gesù, e siccome Israele non ha capito, allora ancora questo non si è realizzato, questa confessione non si è realizzata. Pare interessante questa... Mentre qui sembra che a questo punto si realizzi, può essere pensata anche tutto come al futuro. Per me la cosa più affascinante è ciò che segue, cioè al di là di tutta la inevitabile, il servo chi è, ecco, chi sono coloro che parlano qui, c'è l'idea che emergerà poi nel testo di domani sempre di più, l'idea che qualcuno con le sue sofferenze espia i peccati di molti. Questa è una cosa, chiediamoci dove si trova prima, da dove salta fuori, cioè che le sofferenze di una persona o di un gruppo o di un popolo, le sofferenze espiano i peccati dei molti, li giustificano. è quello che tutta la tradizione poi teologica cristiana chiama il sacrificio vicario, diciamo, cioè al posto di. Per noi è ovvio. Io vedo che adesso, ma questo potremmo tornarci anche, vedo che sono i cristiani più incerti, sono gli esegeti cristiani quelli più incerti su questo concetto, mentre leggo commenti moderni ebraici assolutamente tranquilli, anzi, che insistono su questo, cioè sul fatto che è un sacrificio vicario, cioè uno al posto dei molti. Non lo so, questo certamente è un punto centrale di tutto il brano, perché qui si afferma questo, che la sofferenza, eccetera, di uno ha espiato i peccati dei molti, così pare.